prossimo è un messaggio, un soggetto un po' delicato questo, perché un fratello ci ha inviato, Walter, ci ha inviato un video che sinceramente ci ha scioccati. È un video che mostra una lite tra evangelici e cattolici davanti a una chiesa. Questa lite è peggiorata in un modo che ha dovuto intervenire la polizia. Abbiamo messo questo video sulla pagina radio e potete visionarlo, non è così lungo.
Sì, guardate, date un'occhiata. Insomma, è bene sapere che succede nel mondo, ragazzi. Non possiamo rinchiuderci nel nostro guscio di lumaca e ignorare. No, dobbiamo tenere i binocoli sulla cima del sottomarino e vedere un po' che succede nel mare intorno. Amen.
Anche perché si impara tanto. Guardando questo video impariamo tanto.
Sì, sì, sì.
Soprattutto cosa non fare, però anche quello dobbiamo imparare.
Cosa fare, cosa non fare. Praticamente il video racconta di un evangelico che il video dà anche il nome, si chiama Paolone, questo qua. E questi sono andati davanti alla chiesa cattolica con un altoparlante e hanno cominciato ad attaccarli, insultarli e chiamarli del diavolo, questo e quell'altro. Che è una cosa non è rara da vedere, che fratelli evangelici fanno questo contro i cattolici. E quindi un piccolo video, l'abbiamo messo sulla radio così che capite di cosa stiamo parlando, vi consiglio di guardarlo per farvi un'idea di quello che succede. E io pregavo su questo e Gesù mi ha dato anche una profezia su questo, perché l'abbiamo detto tante volte, ma lo ripeto di nuovo, il vero cristiano non deve parteggiare per religioni settarie. Non vi è nessuna indicazione nella Bibbia, nessuna Bibbia mostra che Dio sia un cattolico o un evangelico o di qualsiasi altra religione, queste sono invenzioni degli uomini. Dio è sopra tutti e noi siamo tutti quanti sotto. Le guerre tra le diverse chiese e diverse sette sono assolutamente inutili. Sono sempre state inutili, ancora lo sono. Nel caso bisogna difendere e lottare per la parola, con amore, lottare per le scritture e non per difendere una chiesa evangelica, cattolica, eccetera. Si difende Gesù. Va bene. Quindi quello che io ho sentito da parte del Signore è questo. La seguente piccola profezia, ciascuno giudichi in base alle scritture se è corretta o sbagliata, per l'amor di Dio, che io non sono il signor perfettino, no, no. Quindi hai preso, c'ho qualche appunto, Angela, mi aiuti con le scritture?
Sì, certo, sì.
Il messaggio che Gesù mi ha dato, e c'ho quegli appunti, nel nome di Gesù Cristo. Posso andare?
Sì.
Gesù dice, amati figli, vi ho mandati a dare la mia buona notizia, ma vi ho inviati a darla nella potenza dell'amore del mio Spirito Santo e non in uno spirito di religione umana. Quando incontrate i miei figli di altre religioni, dovete mostrare il mio amore verso di loro e non il mio disprezzo. Io disprezzo, il mio disprezzo è contro il diavolo, i suoi figli. Ma guardate da tacciare e giudicare come figli del diavolo chi figlio del diavolo non è. Certo, vi è anche il tempo di additare le bugie dottrinali, ma di norma non è questo il mio messaggio, la mia priorità, ma lo è invece il mio messaggio di amore, di perdono, di comunione, di amicizia, di salvezza. Andate a tutti in questo mio amore e vincerete e convertirete e conquisterete amici ai quali successivamente seminare i semi della mia verità, pentimento, salvezza. Amati figli, solo se andrete in amore, in umiltà e perdono e gioia, fraternità e amicizia, allora vincerete i cuori, convertirete le anime, conquisterete amici e allora sarete i miei veri testimoni e potrete mostrare a tutti, ad ogni chiesa e al mondo senza Dio che io, il Signore, chi veramente io sono. E così mostrerete il mio vero viso, il Dio che li ama e non uno di lite che cerca le colpe negli altri e che li vuole cacciare all'inferno. Questo non sono io. non è me che rappresentano chi va con questo spirito. No, amati figli, che tanto facilmente condannate altri, mi rivolgo a voi ora. Non è questa la mia faccia. Ma come è scritto?
Luca 9, 54 a 56. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, e disse:
Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle.
E se ne andarono in un altro villaggio. Luca 23, 33. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 1 Corinzi 13, 1 e 2. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Figli, quando non venite insultati con falsità, non avete motivo di insultare. Camminate nel mio Spirito Santo di amore. Questo vince i cuori, ma non le liti. Le liti solo provocano altre liti, allontanano il Vangelo. Solo il mio amore vince. Chiamo tutti i miei figli, cattolici e protestanti e di ogni altra religione, ad amarsi, a perdonarsi i loro falli e disguidi e dottrine errate e a correggersi in amore. Ma prima di andare a correggere e insegnare altri, dovete vincere i loro cuori prima, altrimenti sprecherete la mia buona notizia e non sarà ricevuta. La perfezione dottrinale verrà, ma solo nel mio regno. In attesa di questa perfezione, che non è per questo tempo, vi chiamo a sorvolare, quando possibile, certe dottrine errate di questo e di quella Chiesa, fin tanto che io e la mia verità siamo creduti ed onorati. Da tanti secoli io paziento e sopporto chiese molto al di sotto della mia norma e parametro, della mia parola. Anche voi abbiate il mio stesso amore e pazienza, perché nessuno di voi è senza peccato. Viene il giorno del mio giudizio, e allora io terrò ben conto di chi non ha avuto la stessa opportunità di avvantaggiarsi dei miei buoni insegnamenti, di crescere in una chiesa e con dottrine degne di questo nome. Qualcuno che purtroppo non ha potuto imparare a discernere tra il corretto e l'errato, tra la sana dottrina e la falsa, ed ha avuto insegnanti che hanno dato un esempio che rappresentava la bugia e l'ipocrisia di Satana. Ed avverrà che molti cosiddetti primi, che hanno fatto di più, saranno ultimi per via della loro mancanza di amore. E vi saranno dei cosiddetti ultimi, che hanno fatto di meno, ma che diverranno primi, perché hanno tanto amato e perdonato. E così non è la perfezione dottrinale che vi rende superiori, ma l'amore. Vi sarà grande sorpresa quando io giudicherò, quando io benedirò, non per la perfezione religiosa, dottrinale della lettera, ma per la sincerità dei cuori e per l'amore verso di me e l'ubbidienza alla mia parola. Io non benedirò allora chi ha odiato, disprezzato e condannato, quando avrebbe invece potuto facilmente amare, perdonare, tollerare, pazientare, evangelizzare e convertire attraverso l'amore che il mio Spirito Santo ha sparso su tutti i cuori. Non vi sarà nessuna ricompensa di fare questo davanti ai miei giudizi.
secondo Corinzi 5:10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Chiamo tutti i miei figli colpevoli di questi peccati, quelli che condannano altri senza provocazione, senza necessità. Li chiamo a confessare il loro peccato. Li chiamo ad andare da chi loro hanno offeso e a chiedere perdono e con sincerità e lacrime. Il tempo di farlo è ora. Ora è il tempo dell'umiltà. È adesso che lui ne ha bisogno. E anche voi ne avete più bisogno di loro. Ora dovete lasciare la vostra offerta davanti al mio altare e tornare subito sui vostri passi. Andare da vostro fratello e mio, che stoltamente avete offeso. Abbracciatelo, chiedetegli perdono. Ditegli che vi mando io, Gesù. Ditegli che io risolverò i problemi ed ogni bugia e disaccordo dottrinale a mio tempo. Ma che ora richiedo che tutti i miei figli, i cristiani veri e non falsi, di amarsi, perdonarsi, riconciliarsi, estendere un velo pietoso sulle differenze dottrinali. Io chiamo tutti i miei figli a predicare e lottare contro l'apostasia annidata nelle chiese del mondo, ma non ad ergersi come grandi giudici di certe chiese, non a fare guerre e crociate di una chiesa contro l'altra, risparmiando così lavoro a Satana. Amati figli, è il diavolo contro cui dovete combattere e non contro i vostri fratelli, sia pure fratelli di un'altra chiesa, che io comunque, fino a che questi adorano il Padre nel mio nome, nonostante taluni false ed evidenti dottrine, io amo.
Proverbi 10:12. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. 1 Corinzi 6:11. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Giovanni 10:16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Consolatevi con queste parole.
Gloria a Dio. Alleluia. Fine messaggio.
Grazie,
grazie
Gesù.
Grazie, Signore. Amen. Ti benediciamo, grazie, ti Gesù. Amiamo, Signore. Perdonaci. Perdonami a me, Signore, che sì, predico questo amore agli altri, ma io sono stato colpevole di questo, Signore. Io sono stato colpevole di essere poco amorevole, Signore, di essere stato fariseo. Signore, io voglio dedicare questa predica anche e specialmente a me, Signore. Il Signor Fratello Giuseppe, il capo dei peccatori, diceva
grazie,
Paolo.
Gesù.
Signore, aiutami, Signore, a mettere in pratica questo messaggio che tu mi hai dato, che io non sono degno di darlo. Chi sono io? Ti benedico, Signore Gesù, ti benedico, Signore. Aiuta questi fratelli evangelici che si arrabbiano, che vanno in giro con i megafoni a maledire i cattolici. Signore, porti l'appentimento e perdonali, Signore. Quante pecorelle, Signore, nelle chiese cattoliche ed evangeliche. Amatevi, fratelli, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Gloria a Dio. Bellissima la profezia, veramente ci dà la visione giusta, come trattare i credenti di altra fede, che non la pensano come noi, ma che comunque sono figli di Dio e amano il Signore. È quello la cosa che dobbiamo guardare. Amano il Signore con un cuore sincero? Allora non giudicare, non giudicare. Anche io sicuramente ho tante idee sbagliate, anche dottrine che non ho capito bene. Ci sono cose che imparo ogni giorno e imparerò fino alla morte. Alcune dottrine giuste solo il giorno prima di morire capirò. E così siamo. Dobbiamo solo accettarci, amarci, aiutarci per un amore.
Non è sufficiente predicare la verità. Bisogna vedere cosa cresce dopo che l'abbiamo fatto. Abbiamo predicato in amore oppure in odio? Con gentilezza o con disprezzo? siamo andati la mano come la mano amorevole di Gesù, il cuore di Gesù, o come il bastone di Gesù? E nella Bibbia c'è uno e c'è l'altro, ma uno uccide, l'altro dà vita. Uno perdona, l'altro condanna, e bisogna sapere la differenza. Quante volte io ho sbagliato su questo, quante volte ho sbagliato. Signore, aiutami. In base a questa parola, questa profezia che Gesù mi ha dato, quello che sento è questo. Questo filmato è stato orribile. Le parole che ho sentito come guida dal Signore è stata questa. Ho sentito questa parola di Gesù: saggezza, pazienza, amore, buon esempio verso quelli di fuori, cioè la polizia che è venuta. È terribile, terribile. Le risate che si sarà fatto il diavolo: guarda, questi sono i cristiani, guarda, guarda come si amano. Abbiamo bisogno di pregare per praticare la saggezza di Dio nella nostra testimonianza. Angela, ti ho dato delle scritture, ce l'hai Proverbi 13?
Sì. Proverbi 13:10. Dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli.
Va bene, va bene. Secondo Timoteo 2?
Secondo Timoteo 2:23-26.
Evita.
Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese.
Quindi questo fratello evangelico, Dio lo benedica, doveva evitare questo, perché adesso questo genererà contese. Cosa vuoi che dica sto prete cattolico nella sua parrocchia all'indomani? Poveraccio. 24.
Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente.
Amen, amen.
Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Secondo Timoteo 2:23-26.
Va bene, cioè c'è il momento di gridare, arrabbiarsi contro il diavolo, d'accordo. Va bene, anche Gesù, Matteo 23, si è arrabbiato che farisei, però i farisei andavano ad attaccarlo, diverso. Ma non uscire dalla tua strada. Tu, fratello Paolone della Chiesa Evangelica, mi immagino, dalla maniera che parli, sei un tipo focoso, sicuramente sei nelle strade quasi tutti i giorni a evangelizzare, benissimo. Continua così, non andare davanti agli edifici col megafono, col microfono, l'altoparlante, non puoi fare questo. E poi ci sono pecorelle della Chiesa Cattolica che sono pecorelle di Gesù, e ora saranno confuse magari. Dov'è la verità? A destra o a sinistra? Né a destra né a sinistra, su, verso Gesù. Tu devi predicare Gesù, non attaccare i fratelli cattolici. Andiamo a secondo Timoteo 2:14.
Secondo Timoteo 2:14. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio, che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta.
Capito? Fa perdere
secondo
la Timoteo,
fede. Come? Secondo Timoteo 2:14.
Fa perdere la fede chi le ascolta. E non voglio mica un Dio così. Questo mi ricorda quel Dio là che taglia le teste a tutti. La Chiesa di Dio è sempre una, non è divisa in cattolici, protestanti, evangelici, sette e denominazioni e campanilismi. Non è divisa. Come leggiamo Giovanni 10:16, ce l'hai?
Giovanni 10:16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.
Amen. È terribile presentarsi davanti a una chiesa diversa dalla tua, che non ti ha fatto niente, magari avrà predicato contro di te, ma è un problema loro, ma ufficialmente non ti ha fatto niente, non ti ha provocato, non ha cercato di accusarti, va bene, non ti ha detto che sei del diavolo, è casa sua. E quindi non è il modo in cui vediamo Gesù e gli apostoli evangelizzare, non è così che facevano. Quando erano attaccati dai farisei, d'accordo, ma altrimenti andavano per la loro strada. Cosa volete fare, fratelli evangelici, che fate queste cose? Tornare alle guerre tra cattolici e protestanti e i milioni di morti? E certo, può esservi il tempo che bisogna usare la frusta nel tempio. Attenzione, qui c'è la saggezza di Gesù, Va bene, quello è il tempio, quello è il tempio di Gesù, la chiesa di Gesù, va bene, quella è la chiesa cattolica, tu sei evangelico, non è la tua chiesa, non puoi andare a chiesa di un altro con la frusta, non puoi. Quindi può essere il tempo di usare la frusta nel tempio, il tempo per quello, ma cominciamo dal tempio nostro, che certo ne ha bisogno, e non quello degli altri. Togliamo, prima di togliere la pagliuzza agli occhi degli altri, guardiamo la nostra trave. Gesù non usciva di strada per andare a disturbare i fedeli di altre religioni diverse che pregavano pacificamente e offenderli gratuitamente, senza nessun motivo immediato. Persone, religioni che forse neanche ti conoscono, fino a che persino la polizia deve intervenire e far cessare lo scandalo. Immagina le risate sotto i baffi degli atei. Ma insomma, questo povero fratello evangelico che abbiamo visto in questo orribile video probabilmente non ha fatto altro che riversare sui fratelli cattolici, la mia impressione, lo stesso odio che avrà sentito predicare da certi suoi pastori della sua chiesa. I fratelli cattolici, certo, hanno certo false dottrine riguardo alle loro statue, e lo vediamo in Esodo 20, dall'1 al 5, il loro celibato falso, lo vedi Primo Corinzi 7, e dice che tutti abbiano la loro donna, la loro moglie, lo vediamo Primo Timoteo 4, 1 al 3, lo vediamo in Genesi 1, 28, sono dottrine false, il celibato è una falsità che causa solo, per la maggior parte tutte le pedofilie vengono da questa falsa dottrina, e sono cieche che non lo vedono, d'accordo. Però questi fratelli evangelici che predicano l'odio farebbero bene andare a prendere la comunione in qualcuna di queste chiese cattoliche e ascoltare le loro prediche. Scopriranno che tanti cattolici, nonostante certe loro false dottrine, che sono false, come il celibato antescritturale che porta a tanti peccati perversi, d'accordo. Però, e poi c'è anche il loro egregio signor Pachamamo e tanti pedofili. Però a parte questo, la maggior parte di loro sono preti pieni di amore, di gentilezza, di perdono, gente che prega per i loro nemici. E molti di loro pregano nel nome, certamente, pregano in modo sbagliato. Molti di loro pregano non nel nome di Gesù, ma pregano alla statua di Medjugorje, cioè molti di loro. Però molti non lo fanno. Molti cattolici predicano a Cristo.
Sì.
Va bene? E quindi cerchiamo di... Noi li conosciamo i cattolici, come noi. Molti di loro amano il Signore, non sono affatto che serpenti che voi li dipingete. Lasciate il giudizio a Dio. Va bene? È compito di Dio. Ci penserò io a giudicare se sono sincero e ipocriti, pedofili o puri, veneratore di statue o di Dio e di Cristo. Dio è il giudice, non sei tu e non sono io. Ci pensa Dio a distinguere tra chi venera una statua e chi venera Dio. Ci pensa Lui a scegliere. Noi facciamoci i fatti nostri e andiamo a evangelizzare e Dio li giudicherà. D'accordo? Però non vi dà fastidio, lasciateli in pace. Se volete evangelizzare, evangelizzate col vostro amore, il vostro esempio. Va bene, comunque Dio è il giudice e non siamo noi a giudicare gli altri. Andiamo a Romani 14, 1 al 23, leggiamo qualche stralcio. Vuoi cominciare tu?
Sì. Romani 14, 1 al 23. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli.
Allora, un'altra versione biblica che dice accogliete quelli che devono la fede, ma non per discutere opinioni. Dice, vuol dire questo.
Verso 2. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.
Quindi ognuno può adorare nel giorno che vuole. Come gli, per esempio, evangelici, cattolici adorano la domenica. Un altro cristiano adora tutti i giorni. Però per loro è blasfemia se non vai nella loro edificio la domenica. Però poi dice, puoi adorare tutti i giorni, non deve essere la domenica. Quindi come vedi, sono tante cose settarie che ognuno si fa la sua, suo idolo dottrinale.
Verso 6. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio.
Andiamo al 10. Ma tu perché giudichi tuo fratello?
Verso 10. Ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio.
Va bene, quindi siamo noi che andiamo in giro a predicare l'odio davanti alla chiesa, che saremo giudicati per questo. 12.
Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. 13. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta.
Ok, 15.
Ora, se è turbato, tu non cammini più secondo amore.
Se il fratello è turbato, 19.
Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio.
Oppure una dottrina. 21. Amen.
Verso 21. È bene non mangiar carne, né ber vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello.
Quindi non far nulla e neanche andare a predicare col megafono davanti alla sua chiesa. Quella è la sua chiesa. Lui paga l'affitto lì, oppure se l'è costruita. Lasciateli in pace. Andate a cercare le mie pecore, dice il Signore. 22.
Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. 23. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato.
Va bene, quindi questi qua hanno fede di essere cattolici. Devono essere cattolici, è la loro fede. Tu hai la fede di essere evangelico, chi sono io per dirti devi diventare cattolico? Tu devi seguire la tua fede, quindi non andate a scocciare gli altri. Va bene, io questi che vanno in giro a criticare le altre chiese, io mi immagino quanta evangelizzazione per raggiungere i perduti nelle strade stanno facendo. E questo è tutta l'evangelizzazione che fanno, scocciare gli altri. E le pecore perdute quando è che le raggiungiamo? Io non lo so, ciascuno controlliamo la nostra coscienza. Ma Dio ama anche loro, i cattolici, come anche ama anche i cari evangelici. Dio ama tutte e due. Dio ama tutti. E poi bisogna vedere chi nel cuore c'ha Gesù e chi c'ha una statua. Chi c'ha Gesù o chi c'ha una panca di una chiesa. Certo che c'è idolatria nella Chiesa cattolica, certamente. Ma c'è anche in quella evangelica però. C'è il Vangelo falso della prosperità nella Chiesa protestante. E cos'è la prosperità? È adorazione del denaro, il Vangelo di prosperità. Anche voi, fratelli evangelici, venerate strani oggetti, magari non statue, però i vostri edifici religiosi, dormitori della domenica, che chiamate chiese e santuari, mentre sono solo edifici, non li adorate? E però cosa c'è di male? Molto c'è di male. Che Atti 7,48 dice l'Altissimo non abita in edifici fatti di mano d'uomo, come dice il profeta. Dio non abita nella vostra chiesa edificio, ma solo nei vostri cuori. Le vostre chiese edifici che voi venerate almeno tanto quanto cattolici venerano Maggiugorie, quelli che lo fanno. Però c'è un solo tempio. Qual è il vero tempio? Il cattolico o il protestante? È Cristo. Cristo in noi e noi in Lui, come è scritto in 1 Corinzi 3,16. Ce l'hai?
1 Corinzi 3,16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Quindi questo è l'unico Tempio, non il protestante, il cattolico, il testimone di Geova. Dio non abita in edifici di cemento, di mattoni, di cemento armato, di tegole. i fratelli evangelici non venerano le sante statue, però venerano le sante panche della Ninna Nanna che vengono scaldate la domenica mattina, invece di dare l'esempio di ubbidire a Marco 16:15 e raggiungere i perduti fuori, nelle strade, nei mercati. Volesse il Signore, dico io, che i pastori che predicano l'odio contro i fratelli cattolici dessero l'esempio, smettessero di predicare teorie sull'evangelizzazione e cominciassero questi pastori a dare il loro esempio di come si evangelizzano i perduti nelle strade, ovunque perduti sono, invece di cercare gli applausi davanti ai microfoni e le TV cristiane, ma di alzarsi, alzarsi dai fondelli e dare l'esempio. Lo dico per voi, lo dico per me, alziamoci per Amen. Cortesia, che la Amen. Bibbia è per voi e anche per me. Ezechiele 34, mi leggi 5 a 6.
Ezechiele 34, 5 e 6. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse. Sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smariscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi.
Alleluia. Fin quando c'è una pecora che non è stata ancora raggiunta, non abbiamo tempo di andare in giro a rompere le scatole, le altre chiese, perché noi spacchiamo il pelo dottrinale in un modo diverso. Lasciatele in pace. Davanti a Dio scopriranno che Dio non è una statua. Esodo 20, 1 al 5. Io non sono una statua, dice il Signore. Le statue sono di pietre e ci sono dentro anche spiriti strani, anche di demoni. Non adorate le statue. Loro lo fanno. Dio sa se la statua è davanti a Gesù o prima. Lasciate che giudichi Dio. Chiese che si credono dottrinalmente perfette, magari lo sono anche, però attenzione, possono essere più colpevoli davanti a Dio le chiese dottrinalmente perfette. Più colpevoli di altre chiese che tradizionalmente sono state addestrate, inculcate a non leggere la Bibbia, solo le interpretazioni dei predicatori. E la Bibbia lì sulla televisione così, per messa in scena. Ma non è che capiscono niente di profezie, di apocalisse, non è che stanno a trovare una scrittura quando evangelizzano, perché i loro pastori non gliela insegnano. Ma Dio avrà più misericordia di chi è ignorante di parola che non di chi, conoscendola, si rifiuta di praticarla. Devo ripetere?
Sì, ripeti.
Dio avrà più misericordia di chi è ignorante di parola che non di chi la conosce ma si rifiuta di praticarla. Qui vediamo il cattolico che è ignorante di parola. L'evangelico che la conosce però è ignorante di pratica. Mm-hmm. Chi è peggiore? L'evangelico?
Quello che sa la volontà del Padre ma non la fa.
Dove è scritto? Luca 12, 47 e 48. Sono due scritture che dicono proprio questo. Che Dio punirà di più il servo malvagio che conosceva la volontà e non l'ha fatta, la volontà di andare per esempio a raggiungere le pecorelle perdute e non lo fa, che non il cattolico che non la conosce questa scrittura, perché i suoi pastori non gliel'hanno mai detto che deve andare a predicare il Vangelo. Adesso c'è un pacciamamo là che gli dice che non bisogna convertire. Ma questo è logico, tutti i pacciamami devono dire questo è il loro mestiere. Ma cosa dice Gesù? Quali di voi, fratelli evangelici, che tanto più santi e superiori dei fratelli cattolici pensate di essere? Ma non sapete che Gesù ama loro tanto quanto ama voi?
Amen.
Che nessuno si atteggi alla santimoniosità. Isaia 65, ce l'hai?
Sì.
Ecco, 65, 2 a 5. Attenzione a non essere tra questi,
Isaia 65, 2 a 5. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle, che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri, verso un popolo che sempre mi provoca sfacciatamente.
Ok, 5.
Che dice, fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo di te. Cose simili sono per me come un fumo nel naso, un fuoco che arde da mattina a sera.
Quando andate davanti a un'altra chiesa a farle sentire inferiori e voi siete superiori, siete un fumo al naso di Dio. E Dio metterà fine ben presto alle false dottrine e a tutte le sette, comprese le cattoliche e le evangeliche, e vi sarà solo una chiesa di Cristo. Matteo 23,8, chi ce l'ha?
Matteo 23,8. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Grazie Gesù.
Matteo 23,8. Cita anche dopo, perché Franco ti rimprovera.
Sì.
Mi raccomando, eh. Allora,
grazie Gesù.
Siamo tutti fratelli.
Amen.
Come fai ad andare al cattolico e dirgli tu sei figlio del diavolo? Ma attenzione che non lo sei tu, magari. Io ho evangelizzato tantissimo in chiese cattoliche. Mi chiamavano il protestante, infatti. Veramente. Perché, madonna, questo e quell'altro non mi interessava molto, capito? Allora, e mi hanno anche cacciato fuori, eh. Però tra questi farisei c'erano tante pecorelle. Infatti direi, sai, quando noi facciamo spettacoli, predicavamo in chiese protestanti, anche cattoliche, no? E facciamo il teatro nelle chiese cattoliche, alla fine pregavamo con tutti, chiese di 500 persone, Dora, tu ti ricordi?
Sì, sì.
Mio braccio destro. 500 persone, hai visto chiese 500 persone?
Sì, sì.
Dammi un numero, tra queste 500, occhio croce, quante capre c'erano che non credevano in Gesù?
Erano
dall'apparenza,
tutti...
Dall'apparenza nessuna.
Sì,
sì, sì, tutti quando, credevano in Gesù.
Alla fine del teatrino, facciamo il teatro sul Vangelo, va bene, e che sempre alla fine concludevamo il teatrino invitando tutti a ricevere Gesù Cristo nel cuore, la sua salvezza, a pentirsi. Chi è che non pregava?
Nessuno.
Allora, fratelli evangelici, non mi scocciate, per cortesia, va bene? Lasciate in pace i fratelli cattolici che sono davanti a Dio, sono come voi, non sono inferiori a voi e voi non siete superiori a loro. Per cortesia, basta questa storia. Dovete finirla, dice il Signore.
Amen.
Scusa, non voglio arrabbiarmi. D'accordo, per cortesia, fratelli evangelici, siate dolci, siate... Andate a prendere la comunione cattolica, non vi farà male, non sarà indigesto, è solo un wafer, è farina. Ma che loro cosa? La comunione cattolica è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cosa c'è di male? Ma io la farei dei testimoni di Geova, la farei dei mormoni, basta che è per la gloria di Gesù Cristo. Cosa mi interessa a me di queste sette? Se un imbecille mi dice una cosa giusta, vera, logica, 2 più 2 fa 4, ah, ma no, quello è un imbecille, non è vero che Dio fa 4. Ma se un cattolico ti dice viva Gesù, cosa c'hai contro? Dimmi.
Anche perché facendo così, you gain the hearts.
Conquisti il loro cuore.
Conquisti il loro cuore e li puoi portare a Gesù.
Li porti a Gesù. Fratelli, vi prego, se c'è qualcuno sveglio, mandate 2 righe. Qualcuno che... sto scherzando. Si suppone che siete tutti svegli. Mandateci qualche commento, diteci voi per cortesia, se sono solo io che sono strano qui o se c'è qualcun altro, ma non solo fratelli cattolici, che logicamente stavolta i cattolici saranno d'accordo, i fratelli protestanti, gli evangelici, i battisti, i fratelli penta, i pentecostali, i costa penta, che ne visitate tante, fratelli dolcissimi. Però la Chiesa non è pentecostale o cattolica, è cristiana. Nel nome di Gesù Cristo. Tu dici che c'è Angela che fa tutti i segnali di fumo, cioè degli email. Aspettiamo il finale o andiamo adesso?
No, ti leggo questo adesso che è arrivato già 10 minuti fa.
Vabbè, se è fratello cattolico, già ho capito cosa dice.
No.
Io aspetto uno che sia fratello evangelico.
Guarda, non lo so se è cattolico o evangelico, allora, è un fratello.
Accettabile.
Quello lo so.
Accettabile. Non è perché, noi non abbiamo la nostra chiesa cattolica o evangelica.
No, infatti.
Abbiamo fratelli che sono... provengono dal cattolicesimo, provengono dall'evangelichesimo, però basta, qui è solo Gesù adesso, permettete che non abbiamo tempo per le sette.
Amen.
Avanti con Gesù nel nome di Gesù Cristo.
Sì.
Non mi salva la tua chiesa o la mia, mi salva Gesù, non è il sangue evangelico, non c'è il sangue evangelico, c'è il sangue di Cristo. Angela, vai, vai. Dai Angela, ho capito.
Allora questo è da parte...
Devo starmi zitto un pochino.
Questo è da parte di Mattia, che lui è solo di Gesù, non è né cattolico né evangelico. E dice, fratello Giuseppe, quello che insegni nel nome di Gesù, l'amore di Cristo che insegni, è uno dei motivi per cui vi seguo, forse il primo. In tante chiese ho trovato il dito puntato contro gli altri, cosa che a me dà fastidio. Grazie per quello che mi hai insegnato e che mi è molto utile per evangelizzare. Grazie, Dio ti benedica.
Gloria a Dio. Meno male che qualcuno la pensa come me. Se qualcun altro la pensasse come me, scrivete per cortesia.
Ma guarda, è veramente l'unico modo di evangelizzare, se vuoi portare le pecorelle alla salvezza. Se vuoi solo offenderle, sì, puoi anche puntare il dito. Ma se vuoi portarle a Cristo, è l'unico modo. Amore, amore, amore. Poi certo che viene il momento quando gli dici, guarda, questo è sbagliato, quello è giusto, l'avete fatto anche con me, mi avete spiegato le cose sbagliate che avevo nella testa, perché venivo dal mondo, però non il primo incontro, prima cosa, peccatrice, vai all'inferno, non così. Non mi avete chiamato diavolo, no, mi avete portata a Gesù, mi avete fatto innamorare di Gesù, e poi ho lasciato io da sola le cose del diavolo, perché volevo più di Gesù. Quindi è una cosa che devi ispirare.
Quando ti abbiamo incontrata, non è che abbiamo attaccato la tua chiesa, no?
Ma quale chiesa?
Capito? Sì, ma la religione dei tuoi genitori, insomma, che voi siete da una religione di reformata, una religione che però non abbiamo criticato, la tua chiesa, no. Nonostante invece in cima alla loro chiesa, invece della croce, c'hanno un gallo.
Eh sì.
E vabbè, se vuoi un gallo, una gallina, quello che ti pare, un coniglio se vuoi. Però io mi sono tenuto... distante, dove hanno pescato sto gallo, non lo sappiamo.
Adesso me lo dici e ridi, però quel giorno non hai detto niente, è vero.
Sì, voglio parlare di galle, scusi, voglio parlare di Gesù, voglio farti crescere, diventare discepola, che centro, bingo, abbiamo centrato il bersaglio, lo sei diventato, come tanti altri, va bene, però qui voi eravate utili qui alla missione e il Signore vi ha tenuto qui, gloria a Dio, sono contento. Alleluia, gloria a Dio, amen.
Un altro messaggio da parte di Stefania.
Stefania.
Che dice, adesso ha scritto dicendo, buon pomeriggio fratelli.
Ciao.
Fratello Giuseppe, che dire? Non sei strano, è proprio così. Lo spirito del cristianesimo è l'amore, la via più alta, la strada è stretta, ma in lui tutto possiamo. Vi voglio bene.
Grazie Stefi, gloria a Dio. Alleluia, alleluia.
Poi Martina, carissimi, tutte queste divisioni non appartengono a Gesù, siamo tutti uno in Lui. Sarebbe così bello un mondo di pace, lode a Gesù che tornerà e ci insegnerà come essere suoi figli, suoi amici, suoi fratelli. Oggi più che mai bisogna unirsi e amarsi con la semplicità e la gioia. Grazie di essere in prima linea per combattere l'amore del nostro Signore Gesù. Viva Gesù!
Alleluia! Ti assicuro, non è facile, perché qua andavamo nelle chiese cattoliche e ero protestante, non sempre, ma a volte andavano nelle chiese protestanti, ma non so se questo qui, no protestanti, pentecostale, non so se i battisti, non so se lui è battista. Insomma, non si può far contento tutti. Cioè, uno che è impegnato e cerca di accontentare Dio da mattina alla sera, non riesce a accontentare anche tutte le parrocchie, quella col gallo, quell'altro con la Madonna, quell'altro, insomma, Madonna c'è quella falsa, quella vera ci credo nella Bibbia, e quella falsa no, quella, non è che tutti i cristi sono veri, sono i cristi falsi. Allora abbiamo deciso, chi riusciamo a accontentare accontentiamo, però qui diamoci da fare accontentare il Signore, uno e due, le pecorelle che dobbiamo raggiungere. Io se devo scontentare 10.000 seduti sulle panche di una chiesa, scontentarne 10.000, per accontentare una pecorella perduta, non ho dubbi. I 10.000 posso prendere 10.000 biciclette e pedalare a cercare le pecore. La pecorella devo concentrarmi. Io sono qui, Gesù cosa ha fatto? Ha detto, le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi farisei. Gesù non ha mosso un dito per accontentare i religiosi, anzi, botte da orbi. Però le pecorelle, non ho mai sentito Gesù criticare una prostituta, un pubblicano nel Vangelo, sempre a dargli il pentimento, la salvezza. I religiosi, botte da orbi. guai a voi, guide ipocrite, sepolcri imbiancati, tombe che sembrate belle di fuori, ma dentro siete piene di ogni mostruosità religiosa.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Fratello Giuseppe, calmati.
Un altro messaggio da parte di Emma, che sta confermando il tuo messaggio con il capitolo 13 di Primo Corinzi, il capitolo sull'amore.
Ah.
E dice, infatti, cari fratelli, è l'amore di Dio che convince di peccato. Un abbraccio forte forte da Emma.
Gloria a Dio. E io non avrò molta fortuna con evangelici religiosi. Con quelli cristiani sì. Con quelli della Bibbia sì. E questa è la Chiesa di Cristo nel mondo. È divisa tra chiesa religiosa, io direi candele, come si dice, la lampada senza olio, dico io probabilmente, e la chiesa della Bibbia, del Vangelo di Gesù. D'accordo? E poi se nella tua chiesa venerano le panche della domenica o qualche statua, sono affari loro. Io mi scuoto la polvere. Perché? Cosa c'è contro la statua? Io sono occupato con Gesù. Lasciami in pace, per cortesia. Prendi la tua statua te la porti a letto, gli metti la coperta, il cuscino, cioè buonanotte statua, puoi dormire anche a fianco se vuoi. Va bene, o prendi la tua panca di chiesa, la panca evangelica, te la metti a letto, la metti lì, e poi domenica mattina tiri fuori e te la porti in chiesa di nuovo. Sono affari vostri, non mi interessa. Non vi critico neanche, ci penserà il Signore a mettere i puntini su lei. Io sono troppo occupato a predicare Gesù e raggiungere le pecorelle. Non ho tempo con queste cretinate religiose. D'accordo? Oh, Matteo 15, Gesù dice, sai che dopo che hai detto questa cosa qua, i farisei si sono offesi? Matteo 15, cos'è, verso 13-14. E Gesù dice, ma lasciatela in pace. Lasciateli. Sono ciechi, guide di ciechi, entrambi cascheranno nella fossa. D'accordo? E allora vedremo in cielo se sono più i farisei, i cattolici o gli evangelici. In attesa di scoprirlo, va bene, tiriamo avanti con Gesù. Amen?
Amen.
Concludiamo con una preghiera?
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo, sì.
E chiudiamo. Alleluia. Chiudiamo gli occhi, Signore Gesù, Signore Gesù, Signore Gesù. Signore Gesù, vengo a te a parlare di me. Ti chiedo di perdonarmi quando io sono stato fariseo. Perdonami quando sono stato poco amorevole. Grazie che mi hai mostrato che ho sbagliato. Grazie Gesù. Adesso aiutami Gesù. Chi vuole unirsi a questa preghiera si unisca. Signore Gesù, rinuncio a ogni odio, rinuncio a ogni disprezzo contro i tuoi figli cosiddetti delle altre chiese. Rivestimi, Signore Gesù Cristo, con il tuo Spirito Santo, per amare il mio fratello vicino, quella chiesa vicina, anche se non è la mia, amarli, Signore. Pregare per loro, non maledirli, non dire male, Signore. Loro non sono perfetti e forse hanno anche errori dottrinali, ma Signore, neanche io sono perfetto davanti a te, Signore. Io ho bisogno di te, Gesù, ho bisogno del tuo perdono, Signore. Quante volte sono stato poco amorevole con gli altri, Signore, gli altri credenti, Signore. Perdonami, Signore, per quelle volte, Signore. Io quando arriverò davanti a te mi metterò in ginocchio e chiederò perdono, Signore, perché non sono stato abbastanza amorevole con gli altri religiosi. A volte mi sono sentito superiore di una superiorità di giustizia personale, non di Dio. Signore, purificami adesso, puliscimi adesso, mondami adesso, Signore. Non voglio arrivare davanti a te più zozzo e lurido di quello che dovrò, Signore. Aiutami ad arrivare più pulito possibile, pulito dal tuo sangue, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen, fratelli. Amen, amen, amen. Alleluia. Quando d'ora in avanti, il mio suggerimento, quando incontrate un fratello evangelico, cattolico, voi siete dall'altra parte della staccionata. Se siete dalla nostra chiesa non c'è problema, perché noi abbiamo di tutto qua. Di tutto abbiamo, atei, ex prostitute, ex magnacci, ex assassini, ex carcerati. E poi abbiamo la gente per bene, i religiosi. Bene, se ci siamo pentiti, noi siamo tutti fratelli. Ma quando incontrate, se tu ti senti ancora evangelico, incontro il cattolico, Dio, ah, sei cattolico, io sono evangelico, Dio ti benedica, fratello mio, posso offrirti un caffè? O no, una camomilla? Incontrate un evangelico, io sono cattolico, Dio ti benedica, gloria a Dio. Ah, io non credo che sia stato. No, no, se perde le statue, no, no, io voglio solo dirti che Gesù ti ama, perdona, fratello, le differenze, ti voglio bene. Va bene, se per caso vi capita, tu evangelico, vai nella chiesa cattolica che sta evangelizzando qualcuno, ovviamente, non temere, la comunione non ti fa male. E un cereale, va bene, che il prete lo benedice, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, la puoi prendere. Ma c'è una statua nell'angolo, non ti preoccupare della statua, guarda Gesù. E poi dentro la chiesa potrai, parlando il cattolicese, va bene, il cattolicese, magari vincere qualcuno a Cristo, solo Cristo, nel teatro di Cristo. Nelle chiese evangeliche, lo stesso, che i fratelli evangelici, che tanto li amo, possono distogliere le loro occhie, le loro panche, va bene, e andare nelle strade e cercare le pecorelle. Ho finito, gloria a Dio, grazie Gesù, d'ora con una mano alzata.
Could you help me translate something?
Traduzione.
I'm just reading the life story of Dwight L. Moody.
Stai leggendo la storia di Dwight L. Moody, predicatore americano.
And in the beginning of his testimony, he was working between the immigrant children in Chicago.
E lui lavorava con i figli degli immigranti di Chicago, evangelizzando.
And he was bringing them to Sunday school.
E li portava alla scuola domenicale, che in cattolico si dice il catechismo domenicale.
But between the immigrants there were also Irish Catholic immigrants.
E tra questi immigranti c'erano anche immigranti cattolici irlandesi.
Who were very much disturbing him in his Sunday school because he was, quotes, Protestant.
It was disturbing him?
Yes, yes.
How?
They were yelling during the Sunday school, Catholic Irish immigrants.
Allora,
children.
Questi immigranti irlandesi cattolici disturbavano gli insegnamenti di Dwight L. Moody, che lui era protestante.
Yeah, they were throwing stones at the windows, cracking windows.
Fuori dalla casa tiravano sassi, spaccavano i vetri.
So Dwight L. Moody went to the Irish Catholic bishop.
Allora,
from the area.
Dwight L. Moody è andato dal vescovo cattolico irlandese.
Knocked at his door
alla sua porta.
I would like to go and talk with the bishop. Mm. And the maid didn't want to let him pass.
E allora c'era una donna responsabile alla porta e lui gli ha detto: voglio andare a parlare col vescovo cattolico. E la donna dice: no, lei non lo posso far passare.
He pushed her aside and he went in.
E allora lui è una persona molto gentile, famoso, l'ha spinta da parte e è entrato.
And he went in. And he went to the office of the bishop, opened the door and said, allora, I am Moody.
Lui infatti è famoso per la sua gentilezza, gentilezza tra virgolette. È andato sparato alla porta del vescovo e ha aperto la porta.
And he said, listen, I am evangelizing between, they were delinquents, the children, they were,
gli ha detto, guarda, io sto evangelizzando dei giovani, tra cui ci sono criminali.
And I want to bring them to Christ.
E voglio portarli a Cristo.
But your Catholic Irish children
Ma
are disturbing me.
I tuoi seguaci fedeli, irlandesi, cattolici, mi disturbano.
Can you please talk with them to let them know that I am on the same side like you? We are all Christians.
Per cortesia, potresti parlargli a questi qua e dirgli che io sono dalla vostra parte, dalla parte di Cristo.
And that we are all working to save souls.
E che stiamo tutti quanti, io e tu e noi, cattolici e protestanti, stiamo lavorando insieme per salvare anime.
And the bishop said, okay, I will.
E il vescovo gli ha detto, lo farò.
And then Moody said, would you be willing to pray with me right now to Jesus and consider me your brother?
E poi Moody gli ha detto, gamba questo Moody, questo evangelico, Dio lo benedica, e ha detto al vescovo, gli ha detto, vescovo, sareste disposto a pregare adesso insieme a me per?
For our work and consider me your brother.
Che Signore benedica la nostra opera in Cristo e mi potresti considerare tuo fratello?
And the bishop said yes, and they knelt there in the office together.
Il vescovo ha detto sì, e entrambi si sono inginocchiati insieme nell'ufficio, in gamba questo vescovo cattolico.
And they became great friends.
E sono diventati grandi amici.
And after that, never again any Irish Catholic came to disturb the meetings.
Da allora in poi non avvenne più che un irlandese cattolico tirasse pietra alle finestre o che le disturbasse più. Si vede che il vescovo ha passato il messaggio.
Exactly. So the unity of the Catholic and the Protestant worked miracles.
Translate, Angie.
L'unità del cattolico e del protestante insieme di Moody e del vescovo ha lavorato miracoli.
E che ha già tradotto.
Yes. Bene. That's all. I just wanted to share the story, what unity did.
Gloria a Dio, gloria a Dio. E allora la mia preghiera adesso è che il nostro amato Dwight L. Moody Paolone vada dal vescovo, cioè la Chiesa Cattolica che lui ha insultato, e gli chieda scusa, perché qui non si tratta di dire mi tirate le pietre, no, era lui che tirava le pietre, virgolette. Io suggerisco a questo Paolone, fratello evangelico, di andare alla Chiesa Cattolica che le ha dato lì col microfono, e se alla porta se lo fermano, che lo fermeranno di sicuro, dice oh no, è tornato. Lui deve dire, deve guardarli fissi, di profondo negli occhi e dire sono venuto a chiedere scusa. Sto cercando il parroco, mio fratello. Sto cercando il parroco, mio fratello. E allora a questo punto gli cascheranno le braccia, quelli che cercano di fermarlo. Per grazia di Dio lo accompagneranno, per assicurarsi che non dà qualche colpo di testa, e poi pregare col cuore. Quando preghi col cuore, il cuore ti dà la benedizione delle lacrime. Dagli un abbraccio, digli abbiamo dottrine diverse, noi siamo incollati alle panche e voi siete e voi alle vostre statue. Perdonami, non avevo capito bene Primo Corinzi 13. Paolone, ti suggerisco questo, fratello. Se lo farai, alla notte, alla sera tornerai a casa, se hai una moglie, e la moglie ti dirà, se è la moglie coi fiocchi, ti dirà bravo, bravo. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Ti voglio bene, amen. Paolone. Paolone, scrivimi se vuoi, sono fratello Giuseppe, ti voglio bene. E piacerebbe sentire da te per condividere insieme a te un po' dell'amore di Gesù. E ti assicuro che tutte le cose che ho detto riguardo a te, innanzitutto riguardano me. E io ho da imparare queste cose che ti ho detto, ho fatto sbagli. Paolo ha detto sono il capo dei peccatori, figurati io Paolone. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Ti abbraccio.
Amen, grazie.
Forza, forza ragazzi. Amen. Forza fratelli evangelici e cattolici, andate uno dall'altro e ditegli vengo come fratello a chiedere perdono o a darvi amore, dipende dalla situazione. Certo, se sei andato col megafono devi andare a dire che vieni a chiedere perdono. Se invece questo non è successo, dice vengo a dare amore. Posso fare la comunione con voi? No, non c'è nessun problema, vi amo lo stesso. Vabbè, io ho avuto un parente che mi ha detto che con me la Santa Cena non la vuole fare. Pazienza, farò se io ho continuato a mandargli amore e cosa devo fare? Mica posso obbligare a fare la Santa Cena con me. Vabbè, perché? Perché interpretazioni dell'Eucaristia, queste cose qui, no? Vabbè.
Leggiamo un messaggio sempre sul soggetto di prima, da parte di Julien, che dice: carissimi fratelli, mentre disegno per voi vi ascolto, così per avere più ispirazione. Riguardo a questi modi sbagliati di evangelizzare, vi dico che fratello Giuseppe ha ragione. Cristo unisce, il diavolo divide. Ho detto tutto. Ho una vicina di casa evangelica, ma si è convertita in Cristo ed essendo molto giovane e avendo secondo me il dono di discernimento in un modo o nell'altro, ci siamo unite. E io, essendo più anziana di lei, ogni settimana le insegno le scritture, tutto ciò che ho imparato da voi e dal nostro Gesù. L'abito non fa il monaco, il cuore buono e amorevole fa la volontà del Signore. A presto, carissimi.
Grazie, Signore.
Grazie, Giulia.
Giuliano Narciso, cos'è che sta disegnando questi giorni?
Cosa è sul libro di Apocalisse?
Ah, ok. Dio ti benedica il tuo buon lavoro, dolce sorella. Amen. Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Andiamo avanti?
Grazie, Gesù.
Va
sì.
Bene. Ti benediciamo, Gesù. Ti benediciamo, Signore. Angela, amen. A te.
Ascoltiamo il canto Io voglio una chiesa dal gruppo Zigani.
Tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace,
dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.